Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Benvenute e benvenuti a Caffè Zimmerman. Anche oggi e per l'ultima puntata ci occupiamo dell'epistolario di Niccolò Paganini. Lo facciamo insieme a Danilo Prefumo, che è anche uno dei curatori dell'edizione ponderosa, lo ripetiamo, più di 1000 lettere, quindi pensate, lui le ha lette tutte ed è con noi Danilo Prefumo, sì. Buongiorno.
Buongiorno Sergio, sono 1017, non tutte di Paganini come abbiamo detto, perché l'epistolario comprende le lettere spedite da Paganini, che sono la maggioranza, e anche alcune di quelle che ha ricevuto. Purtroppo le lettere dell'amico Germi ci sono pervenute solo in maniera parziale. Questo è molto triste perché ci mancano dei tasselli importanti. Sarebbe stato bello avere anche le risposte di Germi, ma purtroppo molte non ci sono, la gran parte, la maggioranza non ci sono.
Oggi facciamo riferimento in particolare al secondo volume pubblicato, lo ricordo, dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e dalle Edizioni Curci, secondo volume che copre il periodo che va dal 1831 al 40.
Sì, quindi abbraccia il momento magico della tournée europea, e lì ci sono relativamente poche lettere perché chiaramente povero Paganini durante la tournée non è che poteva scrivere tutti i giorni, perché teneva un numero di concerti incredibile e quindi era sempre in viaggio. Poi ha girato mezza Europa con i mezzi di allora, quindi in carrozza, sostanzialmente in nave, in carrozza, e quindi non aveva tempo per scrivere lettere. Dopo il ritorno in Italia ci sono molte lettere, soprattutto quando lui ritorna a Gaione, prende possesso di questa famosa villa che gli ha comprato l'amico Germi, e lì cominciano i problemi perché è una tenuta piuttosto grande e ci sono i soliti problemi che deve affrontare chiunque acquisti una tenuta in cui ci sono campi, vigne e cose di questo genere, quindi i fittavoli che rubano, le cose da riparare, le strade, i problemi di confine, quindi tutta una serie di grane veramente fastidiose che non hanno arrecato alcun piacere al povero Paganini, che avrebbe sicuramente meritato di godersi in santa pace gli ultimi anni e invece non se li godette.
Ma questo ha intralciato anche il suo lavoro, evidentemente.
Ah beh, certamente, anche perché poi ci sono delle lettere abbastanza sconsolate da Gaione. Una mi pare, non ricordo se è maggio o giugno, dice: ma insomma, qui abbiamo avuto 8 mesi d'inverno, continua a fare freddo, quindi arrabbiatissimo. E infatti poi dopo un po' non sta più a Gaione, va via, ritorna in Liguria, poi va a Nizza, va a Parigi, ma a Gaione non ci sta più perché era recluso a Gaione. A Gaione comunque Paganini fa un tentativo abbastanza eroico, perché non riusciva a stare fermo. Allora propone a Maria Luigia una ristrutturazione dell'orchestra ducale su basi meritocratiche, e questa è una storia molto triste perché questo tentativo di riforma viene progressivamente boicottato dagli ambienti di corte, poi messo da parte e messo su un binario morto, insomma. E quindi gli ultimi anni di Paganini sono costellati di iniziative che non vanno a buon fine: la ristrutturazione dell'orchestra ducale di Parma, il famoso casinò Paganini, che è una catastrofe nella quale perde soldi. L'unica cosa che gli va veramente a buon fine è la legittimazione del figlio Achille, che riesce a ottenere, ma smuovendo mari e monti, pur essendo Paganini, riesce a ottenere dal re di Sardegna, perché non era affatto facile avere la legittimazione di questo figlio, che aveva ottenuto da una donna con la quale conviveva amore uxorio, dalla quale poi si era separato dopo breve tempo, e finalmente ci riesce, ma smuove tutte le conoscenze che ha a corte e alla fine ottiene la legittimazione del figlio, che era la cosa che gli interessava di più. Quindi gli ultimi anni sono anni abbastanza tristi per Paganini, ma con dei momenti di vera grandezza, come ascolteremo nella prima lettera che sentiamo adesso. C'è la lettera e in questo caso abbiamo anche la risposta.
Mm. lettera a Hector Berlioz, Parigi, 18 dicembre 1838. Mio caro amico, Beethoven spento, non c'era che Berlioz che potesse farlo rivivere. Ed io che ho gustato le vostre divine composizioni, degne di un genio qual siete, credo mio dovere di pregarvi a voler accettare, in segno del mio omaggio, 20.000 franchi i quali vi saranno rimessi dal signor Baron de Rothschild, dopo che gli avrete presentato la clusa. Credetemi sempre, il vostro affezionatissimo amico Niccolò Paganini. Lettera di Hector Berlioz a Paganini, Parigi, 18 dicembre 1838. O degno e grande artista, come esprimervi la mia riconoscenza? Non sono ricco, ma credetemi, il suffragio d'un uomo di genio tale quale il vostro mi tocca 1000 volte più che la generosità reale del vostro presente. Le parole mi mancano. Vorrei correre ad abbracciarvi, se potessi lasciare il mio letto, dove sono ancora oggi confinato.
Beh, molto interessante verificare da queste lettere la stima reciproca, no, tra Paganini e Berlioz. Poi, come sappiamo, ci fu anche qualche contrasto, in particolare legato all'Aroldo in Italia.
Sì, l'Aroldo in Italia, perché Paganini aveva chiesto a Berlioz di scrivergli una composizione, Berlioz gliel'ha scritta alla sua maniera, ma Paganini voleva un brano in cui lui fosse sempre in primo piano.
E non era il caso.
E non era il caso, evidentemente Berlioz scrive in maniera diversa, ma non fu un vero e proprio contrasto. Allora, comunque Paganini è un ammiratore della prima ora di Berlioz, e Berlioz negli anni 30 non è così universalmente popolare e la sua grandezza non è così universalmente riconosciuta in Francia. È un uomo pieno di debiti, tra l'altro, e Paganini con questi 20.000 franchi, che sono una bella cifretta, gli mette a posto tutti i suoi debiti. Berlioz si paga tutti i debiti e può riprendere a comporre in santa pace. Se non ci fosse stato Paganini, forse non ci sarebbe stato neanche Berlioz, perché chissà che fine avrebbe fatto, insomma. La sua carriera di compositore era appesa a un filo, e Paganini lo mette in condizione di continuare a percorrere questa strada e a diventare il grande compositore che poi è. Quindi è un atto di generosità significativo, tanto più interessante, tanto più significativo, se si pensa che Paganini devolve questi 20.000 franchi a fondo perduto proprio nel momento in cui è a Parigi ed è assillato dalle grane del casinò Paganini, che è andato a gambe all'aria con gli avvocati che chiedono soldi, il fallimento, le spese per il processo e tutto quanto. Quindi Paganini, pur in una situazione non piacevole per lui da un punto di vista finanziario, decide di regalare 20.000 franchi a Berlioz. Questo è un grande gesto.
Sì, direi proprio di sì.
Io, come ascolto, vorrei proporvi adesso un brano del tardo periodo produttivo paganiniano, risalente agli anni 30, e il movimento lento del concerto numero 4 per violino e orchestra in re minore, una pagina davvero molto elegante, molto sobria, molto contenuta, che contraddice anche un po' l'idea che si ha spesso di Paganini, che si slancia in melodie così anche un po' patetiche, molto cantabile. Bellissimo anche questo, ma molto sobrio, molto ritenuto, una pagina significativa.
Adagio flebile consentimento, secondo movimento dal concerto per violino e orchestra numero 4 in re minore di Niccolò Paganini, qui con Massimo Quarta nelle doppie vesti di solista e direttore dell'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova.
Sì, come avrete sentito, una pagina anche molto ritenuta, molto elegante, molto poetica, che io personalmente amo in modo particolare. Seconda lettera è una lettera molto interessante perché Paganini la indirizza a Carlo Bignami. Carlo Bignami era un violinista che Paganini considerava il miglior violinista italiano dopo di lui, ovviamente, al quale aveva fatto firmare un contratto per farlo diventare primo violino nell'orchestra ducale di Parma. Quando le cose vanno a gambellaria, il suo progetto di ristrutturazione dell'orchestra fallisce, viene chiamato un altro violinista al posto di Bignami, e Bignami, poveretto, che si era licenziato dall'orchestra di Mantova nella quale suonava, si trova praticamente sul lastrico, senza lavoro. Allora Bignami cerca di rivalersi legalmente con Paganini, e Paganini gli indirizza una lettera molto bella in cui gli dice: guardi, non stia lì con le mani in mano, si dia da fare. Sentiamo questa lettera perché è molto eloquente.
Lettera a Carlo Bignami, Marsiglia, 4 maggio 1839. Pregiatissimo signor Carlo Bignami, martirizzato da più di 2 mesi da fierissimi dolori reumatici, per cui in tal tempo non avrò dormito 15 ore, non ho potuto rispondere alla sua lettera del 19 febbraio scorso. Però mi prevalsi di un piccolo intervallo di calma per ordinare al mio amministratore a Genova di farle rimettere 400 franchi che ella deve avere ricevuti. E questi in segno del piacere che provai allorquando ella si compiacque di farmi sentire il suo violino con l'esecuzione delle bellissime variazioni da lei composte. Ma mi sorprende non poco in sentire che ella, che possiede tanta abilità e che giustamente è riputato il primo violinista dell'Italia, debba trovarsi privo dei mezzi di sussistenza. Si munisca di qualche lettera commendatizia per cavar partito nelle città vicine dando delle matinée e delle soirée musicali, cioè delle accademie, facendosi accompagnare col pianoforte per risparmiare la spesa dell'orchestra. 2 o 3 arie cantate da qualche dilettante, 2 toccate di pianoforte, 3 pezzi brevi e brillanti che la eseguisca, forma un programma interessante ed il suo violino brillerà assai più che con l'accompagnamento di tanti strumenti difficili a trovarsi d'accordo. E ciò si usa in tutte le capitali d'Europa. Ella dovrebbe comporre dei piccoli duetti per 2 violini sullo stile di Viotti e presentarli al signor Ricordi, editore in Milano, il quale li comprerà dando al medesimo il privilegio di depositarne copie a Parigi, a Vienna ed a Londra, onde non gli venghino ristampati. E questi, piacendo, potrà cavare un maggior partito con altri che potrà comporre. Dico sul genere di Viotti perché è quello da preferirsi, essendo non difficili e brillanti. Si muova, faccia delle relazioni, non stia sempre col violino in mano e sia più attivo e intraprendente. Bramerei sapere, nel caso che vi fosse un impiego fuori d'Italia, per esempio in Russia, e questo fosse adattato per lei, onde in 8 o 10 anni potesse formarsi un capitale da vivere agiatamente tutto il resto di sua vita, ritornandosene in patria, se lo accetterebbe. Favorisca a rispondermi per mia norma, desiderando esserle utile se si presenterà il momento favorevole. Aggradisca intanto i miei più distinti e cordiali saluti.
gustosa questa lettera di Niccolò Paganini. Beh, in questo caso Danilo, lui definisce l'amico Carlo Bignami il primo violinista d'Italia.
Ma certo, ma tale probabilmente lo considerava, chiaramente, dopo, dico io chiaramente, dopo di lui.
Sottinteso,
lui non si metteva,
diciamo,
neanche nel computo, insomma, dei... Però insomma, evidentemente aveva grandissima stima se gli aveva anche proposto di diventare primo violino dell'Orchestra Ducale di Parma. Insomma. Quindi è una lettera molto bella, anche perché suggerisce a Bignami di comportarsi come si era comportato lui, cioè si dia da fare, si muova, non stia lì con le mani in mano, ma faccia come ho fatto io, vada, si proponga. Quindi è anche una piccola lezioncina di vita, ma molto ben data, con grande garbo. Ecco, come ascolto musicale, io proporrei uno dei brani dell'ultimo periodo creativo di Paganini, questo Balletto Campestre, che è una composizione su un tema comico proseguito dall'orchestra, così dice Paganini. È un brano che è rimasto incompiuto per la parte orchestrale, ma la parte violinistica c'è tutto. È un tema con una serie di variazioni abbastanza interessante, perché il tema è veramente semplicissimo, ma le variazioni sono, come sempre in Paganini, molto complicate.
Salvatore Accardo al violino, con lui la Chamber Orchestra of Europe per questo gustosissimo balletto campestre di Niccolò Paganini.
E siamo arrivati alla terza ed ultima lettera, che è una lettera che Paganini indirizza a Vincenzo Merighi, che è insegnante di violoncello al Conservatorio di Milano e col quale Paganini entra in contatto perché negli ultimi anni della sua vita ormai è afono, perché non riesce più a parlare, ha perso l'uso della voce, ha perso i soldi con l'iniziativa del Casinò Paganini, di cui parleremo adesso, e cerca però comunque sempre di fare qualcosa, non può restare con le mani in mano e si mette a commerciare in violini. E chi meglio di lui può commerciare in violini, perché quale esperto migliore si può trovare su piazza? E Paganini inizia un commercio piuttosto fruttuoso di violini, utilizzando come punto d'appoggio in Italia Vincenzo Merighi di Milano, perché lui è in Francia in quel momento. E da questo nasce una corrispondenza molto interessante, che è testimoniata in questa nostra ultima lettera.
Lettera a Luigi Guglielmo Germi. Parigi, 17 novembre 1837. Amico, rattristato da un mese e mezzo per una paralisia alla laringe, la quale mi ha privato della voce, il medico signor Magendi, celebre, mi dice che col tempo ritornerà. Intanto, non potendo parlare, sono obbligato ad esprimermi con la penna a tante questioni che occorrono, essendo affidato a me la cura di organizzare l'occorrente per la felice riuscita dell'apertura del casino, che sarà giovedì prossimo, perché così voglio. Lettera a Luigi Guglielmo Germi. Parigi, 8 marzo 1838. Amico, sono quasi 4 mesi che non ti scrivo. Non ti dirò quanto ho sofferto, e nulla ti dissi perché tu non ti incomodassi per trovarmi qui spento. Ma grazie al cielo or vado a trovarmi in convalescenza e sto meglio. La società del casino, composta di ladri e assassini, sta per far bancarotta. Rebizzo si pentirà un giorno di avermi così barbaramente trattato. Lui è causa di tutti i miei mali. I 60.000 franchi delle 30 azioni sue e delle 30 mie sono perduti. Se Rebizzo mi disse che sarebbe subito venuto a Parigi, io con l'attenderlo non mi sono procurato un altro amico che mi assistesse negli affari. Ma è tale il rammarico che provo anche in questo momento, che è duopo che io mi taccia, ma a suo tempo ne parleranno i giornali. Lettera a Vincenzo Merighi, 20 marzo 1839. Pregiatissimo signor Merighi, amico mio carissimo, le crisi a cui vado soggetto quasi ogni mese di non poter dormire per 10 giorni e 10 notti, tormentato dalla tosse e da fieri reumatismi, mi hanno impedito di rispondere prontamente alla gentilissima sua del 23 scorso mese. Ora che posso reggere la penna, ho il piacere di notificarle che gli 3 stromenti sono qui giunti sani e lo ringrazio di avergli sì bene imballati. E sono contento di possedere il suo bello violoncello, il quale terrò sempre presso di me, come pure il violino Stradivario, avendo così compito il quartetto. Ella mi fa nascere il desiderio di comprare dei belli strumenti per venderli nel caso facile che me ne venghino ricercati. Dunque, ella, giacché si presta con tanta gentilezza, procuri di comprarmi dei violoncelli, violini, viole di Stradivario, ma ad un prezzo onde lasciare del margine ad un guadagno rivendendogli. I violini di Amati sono poco ricercati, ma mi procuri dei Giuseppe Guernieri del Gesù, e che tali strumenti siano sani, forti di legno. Del guadagno che potrei ricavarne sarà giusto ch'io, proporzionatamente, ne facci parte a Vostra Signoria come premio alle sue indagini e cure amicali che ella si è preso a mio riguardo, nonché per gli incomodi che si prenderà per l'avvenire.
Dunque, Danilo, è anche divertente pensare a Paganini rappresentante di strumenti, anche perché è facile immaginare come, insomma, lui potesse dire: ma questo violino suona benissimo, certo, nelle sue mani.
Ah, beh, certo. Però, insomma, per un expertise era certamente la persona più attendibile. È anche un po' malinconico vedere quest'uomo che, dopo aver guadagnato milioni sul palcoscenico, non potendo fare più niente, si riduce a commerciare violini, violoncelli, eccetera. Però, insomma, così è la vita.
E dove sono finiti questi milioni?
E li ha ereditati il figlio Achille, il quale mi pare abbia vissuto tutta la vita non facendo assolutamente niente. Quindi ha fatto il possidente vivendo tra Parma e Genova, ma è vissuto di rendita serenamente coi soldi del papà. I violini, gli strumenti li ha venduti. e quindi non gli è rimasto ben poco di quello che, e quindi li ha venduti anche poi a caro prezzo, perché poi i prezzi, con l'andare del tempo, i prezzi degli Stradivari, dei Guarneri, certo, sono cresciuti in maniera esponenziale. E abbiamo provato a raccontare Paganini attraverso, insomma, i documenti reali della sua vita, che sono le sue lettere. Spero che qualcosa sia arrivato, insomma.
Penso proprio di sì, e per questo ti ringrazio. Grazie a Danilo Prefumo, che con la sua competenza e la sua passione ci ha guidati in questo percorso. Ci risentiamo presto.
Grazie a te, Sergio. A presto.